Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti in questo pomeriggio un po' autunnale. L'ultima puntata della settimana di Palla in tribuna qui su Radio Parma. Allora subito il nostro numero che è il 333-9200-170. Vi ricordo anche che domani ci saremo, ma saremo in onda con la radiocronaca di Parma Frosinone a partire dalle 13.45. Vi racconteremo la partita dei crociati e intanto se volete scriverci c'è sempre il numero 333-9200-170. Allora, giornata di vigilia, giornata di conferenze con un grande lavoro in regia. Simonetta Collini ci ha aiutato a sintonizzarci sulle voci, la lunga conferenza di Fabio Pecchia che vi forniremo in forma integrale, anche alcuni estratti di un estratto di quella di Fabio Grosso, allenatore del Frosinone. Ma subito partiamo da un'intervista che ha realizzato per noi ieri sera per 12 TV Parma Alberto Dallatana con Luca Martinez, che è uno dei due dirigenti apicali del Parma Calcio, quello dell'area societaria. È un incontrato, un convivio con la squadra, ma anche alcuni sponsor, insomma un momento di ritrovo a poche ore insomma dal match contro il Frosinone. Parla di diverse cose. Noi ci sentiamo subito Martinez, poi pian piano entriamo in ottica partita.
Luca Martinez, prima domanda è Managing Director Corporate, ma per spiegarla così ai tifosi del Parma che masticano meno l'inglese, qual è il suo ruolo?
Allora, penso che come ha giustamente cito Fabio Pecchia, il nostro mister, che ha parlato di squadra invisibile. Ecco, di fatto sostanzialmente noi ci occupiamo di tutta la parte, sia della gestione diciamo finanziaria del club, della parte più di operations che viene definita, quindi l'attività, lo stadio, il centro sportivo, quindi tutto quello che è legato all'attività diciamo proprio più concrete e operazionali del club. Poi c'è tutta la parte di partnership e sponsorship, di cui stasera abbiamo insomma l'evento, la parte di comunicazione, quindi la modalità con cui il club, sia nella sua componente sportiva sia nella sua componente più diciamo, cioè sia nelle sue diverse componenti sportive delle diverse squadre, che anche più nelle attività più corporate, comunica la propria immagine all'esterno. E l'ultima è la parte di branding, l'ultima non in ordine diciamo di importanza ma diciamo semplicemente numerico, è la parte appunto di più brand, l'immagine, quindi l'immagine coordinata, tutto quello che è relativo diciamo alla concretizzazione e materializzazione del brand al di fuori dell'evento sportivo.
Sappiamo che il presidente Kraus ha un progetto internazionale per il Parma, ma il calcio italiano a livello di appeal quanto deve rimontare rispetto all'estero e a certi paesi?
Allora, questo è sicuramente un tema molto interessante su cui ho notato una certa comunione di intenti da parte di tutte le proprietà straniere che stanno entrando nel calcio italiano, cioè il calcio italiano ha vissuto e vive comunque ancora, diciamo, è uno dei più grandi diciamo, campionati al mondo. Sicuramente da certi punti di vista adesso è equiparato, se non in alcuni casi diciamo, superato, da altri campionati che sono stati estremamente bravi nell'essere diciamo, anche molto comunicativi, molto, molto interessanti da un punto di vista anche diciamo, proprio di audience e di appeal. Ora, il desiderio di diciamo sicuramente è quello di riportare il calcio italiano a quello che era diciamo il suo livello. Parliamo sempre di un campionato che è nell'alto diciamo dell'Olimpo calcistico, però di riportarlo diciamo un po' a quelli che erano diciamo che sono stati i periodi e gli anni gloriosi diciamo del passato. Io credo che lo sia ancora, innanzitutto per un tema di storicità, perché comunque pur sempre diciamo sicuramente il campionato che ha una storia più lunga e che ha visto passare diciamo i più grandi campioni diciamo di sempre, quindi ritengo personalmente che ci sia comunque un grandissimo potenziale, la possibilità di riportarlo diciamo a un audience diciamo più internazionale attraverso un lavoro combinato dei club, della Lega, delle leghe e delle diciamo di tutti gli operatori di settore, riportarlo diciamo in una posizione sicuramente ancora più prioritaria di quella che è oggi.
Parlando di campagna abbonamenti, ultime ore, qual è il bilancio?
Il bilancio è sicuramente molto positivo per noi, nel senso che abbiamo quasi raggiunto 6.500 abbonamenti, un risultato largamente al di sopra, anzi più del doppio di quello che avevamo realizzato nell'anno precedente, negli anni passati, sicuramente affetti anche da un tema di limitazione, diciamo, dovuta al Covid, però il riscontro è stato estremamente positivo, sia per quello che riguarda, diciamo, la parte di abbonamenti presi dai tifosi, sia anche di tutta quella parte che viene un po' più da, diciamo, dalla parte di, chiamiamola, di partnership e collaborazioni con i nostri partner.
Il calcio guarda ovviamente al marketing, al futuro, all'innovazione. Come si concilia questo però con lo spirito più tradizionalista dei tifosi cosiddetti duri e puri?
Credo che un buon lavoro di marketing in questo contesto sia quello di essere rappresentativo e significativo per la comunità locale, quindi di avere comunque un significato molto forte, perché da lì nasce e deve nascere, e riuscire poi a svilupparlo portandolo, diciamo, fuori con dei messaggi che magari prendono ovviamente la parte, diciamo, centrale, ma sono poi in grado di svilupparsi, in grado di parlare, diciamo, a delle persone, a delle audience che sono differenti. In questo devo dire che oggi l'ambito, diciamo, la capacità di comunicare digitalmente ci permette a tutti noi come Parma Calcio, così come a tanti altri club, di poter raggiungere, diciamo, e poter modificare e modulare il proprio messaggio a seconda dei diversi canali, a seconda delle diverse geografie.
Un'ultima domanda: in tutti i progetti che riguardano il Parma Calcio, abbiamo detto visione internazionale, eccetera, ma poi alla fine quanto peso hanno e quanto contano i risultati del campo?
Sicuramente sono molto importanti, perché ovviamente la parte, diciamo, che più trasporta e trascina il cuore, diciamo, di tutti noi, cioè il fulcro è innegabile che sia sicuramente quello dei risultati del campo, però credo che sia anche molto importante essere oggi, nel mondo di oggi, essere anche capaci di comunicare tutto quello che c'è intorno. Quindi sicuramente i risultati sportivi sono importantissimi, ma è anche importante come si comunica la propria immagine e anche questi risultati, diciamo, quelli che sono i risultati sportivi.
Palla in tribuna.
Eccoci qua, quindi abbiamo sentito una lunga intervista a Luca Martinez effettuata da Alberto Dallatana. Entriamo nel vivo del prepartita di Parma Frosinone, lo facciamo con il vice direttore di stadiotardini.it, ovvero Gianni Barone. Ciao Gianni, grazie per essere con noi.
Ciao Marco, grazie a voi per l'invito.
Allora, entriamo in clima partita e ti chiedo quanto è importante questo test secondo te per il Parma dopo una vittoria, ma dopo 15 giorni sembra che il campionato non giochi da 2 mesi e si torna, sì, a giocare subito un avversario complicato, dai.
Sì, è vero Marco, sembra che il campionato sia fermo da diversi mesi, ormai eravamo abituati a ritmi molto serrati, ma continueremo ad abituarci, visto che ottobre riserva tante partite per il Parma molto importante. È una gara contro una squadra, diciamo, scorbutica, perché il Frosinone, pur avendo perso 2 partite contro 2 formazioni che sono alle sue spalle, sono anche alle spalle del Parma, Benevento e Cittadella, è una formazione che non ha mai pareggiato, ha vinto 4 volte e ha battuto addirittura una delle squadre che è in testa alla classifica, vale a dire il Brescia. Quindi è un avversario che ha cambiato tutto l'attacco. Ricordiamo infatti lo scorso anno Ivaricciano, Zerbin, Charpentier, stesso che a Parma, non ci sono più, e ha cambiato la batteria degli attaccanti con dei giovani che fino a questo momento stanno dando delle buone prestazioni, citiamo Moro, Mulattieri, sono giocatori sempre molto importanti, Caso soprattutto, che è un giocatore che io ammiro molto, l'ho visto l'anno scorso contro il Parma ed era un giocatore che mi sarebbe piaciuto vedere dalle nostre parti. Quindi una squadra molto difficile da affrontare e per il Parma sarà veramente un test che dovrà vedere se la squadra è in grado di confermare quello che ha fatto vedere di buono nell'ultima di campionato.
Allora, dopo, più avanti, sentiremo la conferenza di Fabio Pecchia. Vi anticipo che parla anche dei rientranti, cioè che Ansaldi e Bernabé stanno meglio, ci sarà in panchina anche Charpentier, anche se credo che non giocherà. A questo punto, che formazione ti aspetti tu, Gianni?
Ma io mi aspetto una formazione con qualcuno di quelli che sono in grado di cambiare la partita nel secondo tempo, e mi spiego meglio. tipo Mane, tipo Bernabé, perché Bernabé potrebbe anche non partire dall'inizio e potrebbe essere, visto che manca già da alcune partite, e potrebbe essere un giocatore che può naturalmente cambiare il volto, visto la sua rapidità, la sua abilità dal punto di vista tecnico, e oltre a Mane, appunto, che è un giocatore che ha dimostrato nell'ultima gara che entrando a partita iniziata può spaccare l'incontro e segnare dei gol importanti. Partendo dall'inizio a volte un po' si intristisce, l'abbiamo visto nelle prime partite, e quindi non riesce a far esplodere il suo talento. E quindi io mi aspetto un Parma con i due mediani, Juric e Stevez, ai quali difficilmente si potrà rinunciare in questo momento, perché come abbiamo visto nella gara con la Ternana, il patatrac della fase difensiva è partito forse anche da questo, la presenza non simultanea di due interdittori che servono moltissimo nella fase appunto di difensiva, e nella partita con la Ternana, che è stata l'unica partita in cui il Parma forse non ha dimostrato di essere una squadra forte, e ha dimostrato appunto che quando mancano questi due elementi, o perlomeno due giocatori dotati dal punto di vista dell'interdizione, la squadra ne risente e soprattutto mette in difficoltà i difensori centrali. Infatti ricordiamo le brutte figure capitate a due giocatori che io ammiro molto, come Cercati e Romagnoli.
Questo, molte molte cose condivido di quello che hai detto, insomma c'è questa cerniera davanti alla difesa che effettivamente sta rendendo. Un assaggio si ebbe già quando il Parma vinse a Salerno, no? In Coppa Italia, e lì si capì che dava davvero tanto equilibrio. Il Frosinone che arriva con tanti giovani interessanti, hai visto una squadra fino a questo momento che secondo te potrebbe fare un passo un po' più rapido degli altri in questa prima fase di stagione, oppure non scapperà nessuno come l'anno scorso?
Ma già due sono scappate perché hanno 3 punti, però non mi sembra che dopo 6 giornate si possa dire che qualcuno ammazzerà questo campionato. C'è molto equilibrio, però sono tante, sono anche di più dello scorso anno le squadre che cercheranno di inserirsi nella zona promozione, nella zona playoff. È ovvio che sorprende molto il Bari, che non ha ancora perso, questo Frosinone che ha perso 2 partite ma non ha mai pareggiato, e soprattutto le due capoliste che sono la Reggina Brescia, che hanno perso una sola volta, anche loro non hanno mai pareggiato. Quindi squadre, e questo è un dato abbastanza importante, Marco, le squadre che non pareggiano mai vuol dire che giocano per vincere, e quando gli va male perdono, perché si commettono degli errori che le squadre avversarie riescono a sfruttare. Quindi non sono squadre che speculano sul risultato e sul gioco, e quindi sono sempre squadre pericolose da affrontare, e appunto il Frosinone è una di queste.
Eh sì, io concordo, guarda, l'anno scorso secondo me il Parma più che per le sconfitte che pesano non è andato ai playoff proprio per i pareggi, aveva infatti la squadra che ha pareggiato di più nel campionato passato. Che cosa ne pensi?
Sì, anche perché quest'anno è già una delle squadre che ha pareggiato di più, anche se siamo all'inizio. 3 volte,
una brutta abitudine.
Ha già preso l'abitudine insieme alla Spal e al Bari stesso, che però non ha mai perso, e al Como, che è nella zona bassa della classifica. E infatti i 3 punti sono molto importanti. In Serie B abbiamo visto che molte squadre giocano proprio per vincere, molte volte perdono, proprio come ho detto in precedenza, proprio perché non stanno lì a guardare la fase difensiva. E dobbiamo dire che la fase difensiva non è curata molto da tante squadre. Noi abbiamo messo sotto accusa il Parma contro la Ternana, perché in quella partita proprio è successo di tutto e di più. Però io ho visto, vedendo altre partite, ho visto che proprio la fase difensiva, e qualcuno anche nelle vostre trasmissioni in televisione come Apolloni lo ha segnalato, si insegna poco dal punto di vista della tattica individuale, la tecnica applicata, cioè il marcamento, il posizionamento, si insegna poco, e forse vengono sacrificati sull'altare del gioco propositivo questi fondamentali e questi principi che sono molto importanti per i giovani calciatori, però incappano anche i giocatori più esperti, e quindi vuol dire che non siamo più dal punto di vista della scuola gli italiani che sanno difendere bene. E in Serie B ho visto molti sbagli, soprattutto non tanti errori individuali come qualcuno ha segnalato, ma errori proprio di squadra, di piazzamento, e soprattutto da quando è entrata la zona, bisogna ricordarlo, veniva sempre insegnato da coloro che erano un po' allergici a questo tipo di a questo nuovo modulo, cioè quello a zona, che dicevano che quando il giocatore entra in area, il giocatore avversario, non ci sono più marcamenti a zona, ma si va nei marcamenti individuali. Io ho visto più volte, anche al Parma è capitato, ma molto anche ad altre squadre, che quando arrivano in area i giocatori sono completamente liberi. Abbiamo visto anche contro Genoa in occasione del primo e del secondo gol, giocatori completamente smarcati all'interno dell'area, cosa che non capitava anni fa, invece purtroppo capita spesso a molte squadre, compreso il Parma.
Gianni, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
Ciao, ciao Gianni Barone. Adesso facciamo così, ci andiamo a sentire Fabio Grosso che parla del Parma, poi torniamo qui in studio.
Parma l'ho visto molto bene, è una squadra comunque che negli interpreti anche l'anno scorso ha delle caratteristiche molto molto importanti, ha dei giocatori di un livello superiore a questa categoria sicuramente, ne ha diversi. E comunque questi giocatori aumentano il tasso, oltre che tecnico, anche di esperienza, di letture di gara, dei momenti. E sono caratteristiche che noi stiamo cercando di migliorare e di sviluppare, perché ovviamente te lo danno il numero delle partite e la qualità delle partite che fai. E cercheremo di contrastare questa squadra molto brava, che ha delle caratteristiche molto ben delineate e che comunque trasmette in campo un atteggiamento importante. Sarà una partita molto difficile, dobbiamo essere bravi a compensare tutte le loro qualità con grandissima generosità e partecipazione da parte di tutti, alzando al massimo il livello della prestazione, sia individuale che collettiva, perché questo è l'unico modo per cercare di fare quello che abbiamo intenzione di fare, cioè dargli fastidio e cercare di portare via dei punti.
Viaggi il Messaggero, sabato a Parma contro una società che l'ha fortemente corteggiata negli ultimi anni ed anche in quest'estate, un motivo in più per lanciare un deciso segnale al Tardini, e poi se ci può aggiornare un po' sulle condizioni di Oyono e Rodie nei tempi che si prevedono.
Ma motivi in più non ce ne sono, non ce ne saranno mai. Sono orgoglioso di quello che sto facendo, sono orgoglioso di rappresentare questa società e questo gruppo di ragazzi. E insieme a questo gruppo di ragazzi ci siamo preparati, perché conosciamo molto bene le grandissime insidie di questa gara, grandissime, perché è una squadra, ripeto, con ottime qualità. Però ci siamo preparati per cercare di tirare fuori qualche difetto che comunque tutte le squadre hanno e dargli del filo da torcere, perché questo deve essere il nostro obiettivo, andare in campo, dare il massimo, sentire la responsabilità di volersi esprimere al massimo e cercare di portare fuori un risultato positivo, perché in ogni gara noi vogliamo portare fuori un risultato positivo.
Oyono e Rodien?
Oyono e Rodien sono ancora fuori, Marcus credo recupererà da lunedì insieme alla squadra, me lo auguro, e Oyono faremo un controllo all'inizio settimana prossima dopo la partita e capiremo a che livello siamo dell'infortunio.
Palla in tribuna.
Eccolo, eccolo, era Fabio Grosso. Allora, che non ci sia Rodien non è una brutta notizia per il Parma, perché sta giocando bene in questo inizio di campionato. Noi tra poco ci fermiamo, prima leggo il messaggio di Giorgio, che è un piacere riavere qui sulle nostre frequenze, al 333-9200-170. Quando si gioca con due a centrocampo servono sempre due interditori, come aveva Prandelli, Blasi e Barone, quindi Juric ed Esteves sempre, ma avanti serve qualità e gioco veloce, e lo abbiamo, quindi avanti così, scrive Giorgio. Naturalmente, se volete scriverci, il numero è quello, 333-9200-170. Piccola pausa, poi andiamo a sentire la conferenza di Pecchia.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Renault. E tu di cosa ti occupi?
Io, ecco...
Ingegneria di motorizzazione ibrida, ecco che cosa fa.
Wow, sembra complicato.
Tecnologia ibrida Renault E-Tech. Difficile da spiegare, facile da capire. Renault Captur E-Tech Hybrid. Fino all'80% del tempo in modalità elettrica in città. In concessionaria online scopri l'offerta e come Renault garantisce il valore della tua auto.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
La radio siamo.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Il nostro amico Luca ci invia la designazione per domani pomeriggio. Parma Frosinone sarà arbitrata dal signor Dionisi di L'Aquila. Intanto è tutto fermo al Tennis Club Parma per il Parma Ladies Open di tennis. Il maltempo sta fermando le semifinali. Allora, vi avevamo detto, ascolteremo la conferenza di Fabio Pecchia. Partiamo subito con le parole dell'allenatore del Parma.
Buongiorno mister, ben ritrovato. Intanto le chiedo come ritrova la squadra dopo la sosta per i nazionali, domanda classica di questo periodo, quindi partiamo da quello.
Classica di dopo il post nazionale, in una squadra in cui insomma abbiamo concesso tanti giocatori, diversi giocatori, e questo è un manto per il club, per tutto l'ambiente. Alle diverse nazionali sono rientrati tutti, e anche abbastanza bene, qualcuno ha trovato anche minutaggio, qualcuno invece ha respirato aria diversa, però adesso sono tutti con noi, quindi già da qualche giorno pronti per domani.
Qualche rientro dagli infortuni dal punto di vista dell'infermeria, cosa dobbiamo aspettarci? Bernabé e Ansaldi hanno lavorato in gruppo nei giorni scorsi, saranno della partita col Frosinone?
Sì, sono ormai praticamente addirittura d'arrivo, valutazioni veramente di dell'ultimo minuto, però sono lì, quindi chiaramente non per quella che è la loro condizione valuteremo, però ormai siamo quasi nell'inserimento finale all'interno del gruppo.
Charpentier, grande ex?
Ma voi credete a questo?
È un dato di fatto.
Sì, questo sì, è evidente. No, ma questa settimana ha lavorato con tutto il gruppo. È chiaro che lui è una condizione totalmente diversa rispetto ad altri, però ha dato dei buoni segnali. E al di là di quello che può succedere domani, ex, però è stata una settimana molto molto indicativa per, soprattutto per lui e ovviamente anche per tutto lo staff.
Le chiedo mister, sulla partita col Frosinone, il Parma e il Frosinone sono le due squadre che hanno completato più dribbling in questo campionato, quindi andiamo anche un po' sui numeri, però il Parma è anche la squadra che ha vinto più contrasti, quindi da una parte la qualità, dall'altra la sostanza. Come si batterà un avversario come il Frosinone, che è partito molto bene in questo campionato, con la sostanza o con la qualità?
Beh, questo è vero, il Frosinone ha avuto una partenza importante, una squadra giovane ma con buon mix, anche noi siamo una squadra giovane con un mix di esperti, dei duelli, questa è la dimostrazione, una squadra che ha qualità può anche duellare, quindi non sono due cose che si escludono, perché quella è una buona base di partenza per poter poi poggiare tutto il resto, l'aspetto di qualità, dei dribbling, di voler fare le giocate, perché per vincere ci vuole un po' di tutto, però la buona base è quella di un atteggiamento di umiltà, di voler fare le cose da squadra e poi è evidente che avendo qualità, questa qualità poi può venire fuori.
L'ultima da parte mia, il suo collega Grosso ha detto che il Parma ha giocatori di livello superiore per questa categoria e le chiedo, lei cosa dice sui giocatori del Frosinone, cosa dirà ai suoi ragazzi prima della partita in merito agli avversari e se è d'accordo con la frase di Grosso che arriva a Parma con un pizzico di preoccupazione ma anche con la soddisfazione di giocare contro un Parma visto dagli altri come una squadra di categoria superiore.
Ma forse la storia è Buffon, categoria, insomma l'ha fatto per una vita, e Bob, Vasquez, oltre poi a tutti i giovani, quindi è chiaro che ho dei giocatori che hanno una storia evidentemente diversa, quindi di categoria superiore. Da qui poi creare quel tipo di squadra, di atteggiamento che per far valere questa qualità e questa superiorità. Al di là delle parole di Grosso, io devo vedo in Grosso, nel Frosinone una squadra con dei giovani nuovi inseriti in un contesto già rodato, un allenatore che lavora lì già nel terzo anno, una terza stagione, quindi una squadra che ha qualcosa in più rispetto alle altre, perché ha potuto avere anche una certa continuità. Ma noi dobbiamo pensare alla nostra filosofia, al nostro atteggiamento, alla nostra identità, perché dare seguito a quello che è stato la prestazione di Ascoli, non parlerei del risultato, ma la prestazione di Ascoli, e questo è l'obiettivo della squadra, del gruppo, di voler insistere su quella strada.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
Torna Bernabé. Quanto la mette in difficoltà? È un bel problema, diciamo. Tutti gli allenatori vorrebbero...
No, non riesco a capire il problema.
No, un bel problema per lei, da gestire, nel senso che non è proprio un problema, è una risorsa in più, però...
Ecco, bene, allora ecco, sì, questa però, mi piace di più.
Però lei ha sempre messo due centrocampisti, anche quando Bernabé non c'era. Adesso non dico che diventa un problema, infatti ho sbagliato termine, ma una risorsa in più che come userà Vecchia?
No, ma intanto avere risorse, questo ecco, mi piace definire una risorsa, ma prima di tutto devo mettere le migliori condizioni per potersi esprimere e quindi dopodiché pensare alla disposizione in campo, ma prima deve avere la condizione che gli possa permettere al ragazzo di potersi esprimere, quindi per me il problema è quando non c'è un giocatore in rosa, questo sì, il problema fino adesso c'è stato perché è stato ai margini, quindi a me piace avere tutta la rosa a disposizione, avere più risorse, più possibilità di scelta e avere anche qualche difficoltà nelle scelte, questo sì, preferisco avere
questo,
quindi quando saranno nelle migliori condizioni tutti glielo farò sapere quale sarà la difficoltà, quindi.
Dicevo appunto problema di abbondanza, no, in questo, problemi che piacciono agli allenatori, ecco.
Assolutamente, io quindi lui è tornato, sta ritornando, ora dobbiamo fare le valutazioni sul finale, ma è comunque da un po' che fuori, che non ha dato continuità, quindi pensare ancora, ci vuole un po' del tempo.
Lei ha parlato di continuità di prestazione. Ad Ascoli si è visto un Parma, una grande prova del Parma su un campo molto difficile. Ci potrà essere anche una continuità dal punto di vista degli uomini che hanno interpretato la sfida?
Ma io al di là degli uomini, a me è piaciuto il Parma come gruppo. Chiaro, la parte iniziale è stata affrontata da alcuni giocatori, ma anche il finale di grande umiltà, di sofferenza, dove tutti i ragazzi erano dentro e in un momento impegnativo, quindi mi è piaciuta la prestazione di Camarà perché era da diverso tempo, anzi anche lo stesso Gennaro, di Tutino, che era da diverso tempo fuori, quindi tutti devono farsi trovare pronti. Poi sarà la continuità, bene, se ci saranno ancora altre variazioni, l'importante è si mantenga quel tipo di spirito, quel tipo di atteggiamento.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
Non ho capito se domani prende su Charpentier e se può dare una mano in qualche modo, anche ovviamente a gara in corso.
Siamo in ascolto della conferenza stampa dell'allenatore del Parma Fabio Pecchia. Proseguiamo ad ascoltarla. Atteniamo i vostri messaggi al 333-920-0170.
Chiaro, ho fatto una settimana con il gruppo e quindi sicuramente sarà vicino a me e poi vedremo.
L'anno scorso con la Cremonese, se ricordo bene, ha fatto un pareggio e una sconfitta col Frosinone.
Beh, preferisco non parlare quelle due partite perché mi lasciano ancora invece, grandi ferite.
Ecco, volevo appunto andare a sapere perché mi ricordo che a Frosinone perdeste partite primato col 60 rotti di possesso palla e l'1-1 faceste invece in casa faceste 18 tiri in porta.
Appunto, proprio per questo preferisco due partite che lasciano, almeno hanno lasciato il segno, perché due partite, un punto, ma con due prestazioni di spessore, di livello, di valore, quindi se devo essere sincero preferirei seminare molto meno e raccogliere di più.
È quello che volevo arrivare a, cioè la lezione che deriva da queste due partite, no? Perché
non lo so, forse è il caso, adesso ce li troveremo ad affrontare, però quelle due partite me le ricordo molto molto bene.
E i protagonisti sono diversi, perché il signor Charpentier per il Frosinone l'andata.
Ma al di là del chiaro, sono quelle partite, fanno parte poi però del perché da lì ci fu uno slancio per noi, sia nella partita di andata, sì, che di ritorno, perché lì ci fu una forte reazione da parte della squadra, perché con prestazioni del genere bisogna portare a casa il risultato pieno. Anzi, fuori casa non abbiamo portato neanche il pareggio. Sì. E lì ha dato uno stimolo a tutti, ai ragazzi e anche al sottoscritto. Chiaro che ci sono dei momenti in cui uno preferisce fare anche delle prestazioni e raccogliere qualcosa in più, perché noi anche la partita con la Ternana lascia qualcosa, un segno, perché è una partita in cui veramente zero concessioni e abbiamo preso 3 gol. Quindi insomma, sono contro una partita e superano 4 volte la metà campo, subiamo 3 gol. Questo è anche quella è un... deve servire a noi, ai ragazzi, a tutti, e che insomma bisogna crescere anche attraverso queste partite.
Però lei direbbe ancora, perché alla fine il tempo è stato galantuomo l'anno scorso, no? A forza di prestazioni la Cremonese è andata in Serie A diretta. Si può credere a questa massima o è meglio comunque portare a casa?
No, io credo che la squadra debba continuare a costruire un'identità di gioco. Questo senz'altro, io non ne vedo altre strade. A me, voglio dire, anche il tipo e quello che vogliamo creare, che è di voler giocare un calcio propositivo, di essere propositivi. Cioè, farlo per 34, 38, 40 partite, non lo so. Quindi ecco perché in alcuni momenti anche delle prestazioni un po' di sotto, ma se uno continua a fare, segue a fare delle prestazioni a basso livello a lungo termine, questo non dà assolutamente risultato, questo senz'altro. Noi invece dobbiamo continuare a voler fare le cose con idea chiara, propositive, con umiltà, di aggressione, di qualità, creare, andare a voler far gol, perché io sono convinto che questa è la strada e questo è costruire un'idea di gioco, perché sul lungo termine questo è il mio modo di pensare, paga sempre.
Mi riallaccio a quanto ha detto Paolo. Lei ha affrontato il Frosinone l'anno scorso, ma quello che vedremo al Tardini è un Frosinone praticamente cambiato, perché nell'ultima partita ha presentato 7 giocatori ingaggiati quest'anno, 3 addirittura esordienti, e quindi che Frosinone si aspetta?
Ma quello che dicevo prima, sì, sono già le squadre cambiano da un girone all'altro, immaginiamoci da una stagione all'altra, quindi una squadra evidentemente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, con un allenatore che lavora già lì, quindi la filosofia, l'idea di gioco è abbastanza chiara, ha dei giocatori caratterizzanti, quindi una squadra che anche nelle ripartenze è una squadra molto veloce e che anche con qualità nel reparto offensivo, che non hanno una grande struttura ma hanno una grande abilità, una forza fisica di accelerazione, quindi noi in questo dobbiamo essere molto più bravi a mantenere palla, a mantenere anche le distanze in mezzo al campo e pensare di andarli a far male.
Pensi di rivedere un Frosinone quello dell'anno scorso, anche tatticamente, Grosso ho visto ha iniziato con un 4-2-3-1, adesso è passato al 4-3-3 e pensa che quello che ha visto l'anno scorso tatticamente si riproporrà a Tardini?
Non sono nella testa di Grosso, io credo che abbia l'anno scorso cambiato diversi moduli anche giocando a tre, quindi quest'anno ha cambiato tutte quelle che sono interpreti offensivi. E noi dobbiamo essere
abbiamo sentito un lunghissimo estratto della conferenza di Fabio Pecchia che però insomma spiega tante cose, secondo me è interessante anche sentire le parole dell'allenatore che è entrato anche abbastanza nel dettaglio, abbiamo anche focalizzato un po' il discorso dei rientranti, non ci sarà nessuno titolare, chissà quindi chi giocherà titolare. Allora Giorgio ci ribadisce la formazione che vede un po' in modalità Prandelli, no, del Parma con scusate, c'erano Marchionni, Morfeo, Bresciano e Gilardino davanti ai mediani, adesso Bernabé, Vasquez, Mann dietro a Inglese. Va bene, ci chiede, se l'esito fosse lo stesso, così proficuo ci staremmo. Secondo me è d'accordo anche Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, certo che sono d'accordo. Per me possono giocare, può giocare anche 11 Piovani e basta che ci arrivi, anche se sarebbe difficile, ma... certamente è un momento questo che inizia oggi importante perché si può capire forse dove effettivamente può arrivare il Parma.
Ecco, infatti è proprio questo discorso, Sandro. Secondo te quanto vale come termometro la partita di domani? Dopo che non si gioca da 15 giorni che ci sono sembrati 2 mesi, dicevamo prima.
Sì, è vero, sembra tantissimo che il campionato è fermo. Beh, tutte le partite valgono qualcosa, alla ripresa secondo me qualcosa di più. Contro una squadra rodata, la Serie B, mi sembra che Pecchi abbia detto che giustamente che Grosso da qualche anno lavora col Frosinone, che il gruppo perlomeno è sempre lo stesso. E questa è la verità, e quindi è una squadra rodata che va ai playoff, un anno ci va, un anno non ci va, potrebbe anche puntare a qualcosa di più e quindi vale molto. Ma soprattutto, secondo me, al di là dell'avversario, c'è quel discorso che abbiamo fatto più volte, ovvero di essere, quello che poi ha detto anche Pecchia, ha detto siamo una squadra di Serie B, intendendo di capire questa categoria. Anche la ripresa va capita, diciamo, va interpretata, va vissuta in un certo modo. E quindi anche oggi si capirà, domani, scusate, si capirà meglio. Se effettivamente questo cammino, questo progresso in questa situazione è effettivamente stato fatto.
Sandro, prima parlavamo appunto di questo discorso di quanto sia attendibile la partita. Intanto ti chiedo, secondo te c'è un uomo particolarmente atteso domani per il match in casa Parma? Un uomo che può deciderla più degli altri, atteso più degli altri?
Ma diciamo che secondo me sono due. Uno è la conferma di Inglese, perché anche per lui cosa avrà significato la pausa. E l'altro è Vasquez, che è vero che ha fatto 3 assist, ma l'anno scorso ci ha abituato a 14 gol, sì. Qui mi sembra 13 o 14. Quindi un po' ci manca un suo gol. Quindi io attendo queste due cose.
E invece Vasquez, che ha parlato in settimana, ha tirato fuori di nuovo il tema e ha sdoganato la parola Serie A, che da qualche settimana era stata messa un attimo da parte, un po' di pretattica, un po' insomma, ha riparlato di un Parma che deve e può puntare alla Serie A, squarciando un po' il velo su un tema che veniva sfumato, ecco, quasi non si nominava questa etichetta.
Sì, credo che fosse un po' di scaramanzia. L'anno scorso siamo partiti dicendo il Parma vuole tornare in Serie A e abbiamo visto dove siamo arrivati. E allora quest'anno credo che quando si sono guardati in faccia ha detto dobbiamo andare in Serie A, però non diciamolo perché sennò facciamo figura. E però credo che tutti gli addetti ai lavori, soprattutto quelli esterni, perché noi lo sogniamo e lo vorremmo naturalmente e inseriamo il Parma nelle squadre che ambiscono a questo traguardo, ma magari lo facciamo proprio per affetto. Però leggevo ieri qualche commento sulla Serie B, qualche commento su quello che sta succedendo e tutti mettono il Parma insieme al Cagliari e al Genoa come le favorite a questa salita in Serie A, quindi adesso vedremo poi alla fine e soprattutto vedremo gennaio, perché come sempre si giocano due campionati, quello dopo il mercato estivo e quello dopo il mercato di gennaio.
Ci scrive Roberto: domani vedremo di che pasta è fatta questa squadra, perché senza continuità non si va da nessuna parte, e molto importante sarà questo mese per avere indicazioni più precise. Penso che non possiamo che essere certo, d'accordissimo certo. con lui su questo.
Sì, sì, d'accordo, perché adesso ci sono alcune partite delicate, il Pisa, ma anche la partita, le due trasferte consecutive, no? Poi si va a Bolzano con Sottiero, si giocano quelle partite di Serie B, quello che dicevamo prima, non è che voglio ripetermi, perché quando tu giochi col Genoa, quando tu giochi col Cagliari, o vedremo chi sarà nelle zone alte della classifica, è chiaro che la partita, tra virgolette, si prepara un po' da sola, e quando cominci a far fatica, andare a Pisa, andare a Bolzano, giocare col Cittadella, mi sembra che questo mese c'è anche questa partita, c'è anche il turno di Coppa Italia, cioè è un ottobre che effettivamente dirà qualcosa di importante.
Sandro, grazie per essere stato con noi, ci vediamo allo stadio domani.
Anche me, grazie, a domani.
Ciao, ciao. Ho un po' di messaggi che arrivano al 333-9200-170, allora questo è Gianluca. Domani partita molto ostica contro una delle squadre che a mio parere ha operato meglio sul mercato, sono d'accordo. Squadra giovane, equilibrata, forte sicuramente da primi posti della classifica, attenzione a caso esterno cercato anche dal Parma in estate e che avrebbe fatto sicuramente comodo, anche su questo sono d'accordo, ma capita spesso con Gianluca. Partita che misurerà la temperatura del nostro Parma, speriamo di essere on fire, citazione Pioli. Questo Gianluca. Allora, invece questo è un messaggio di Lorenzo. Squadra di categoria superiore, tra virgolette, ma sulla base di cosa? Sono due anni che sento dire questa frase, ma i fatti dicono che l'anno scorso siamo arrivati al 12° posto. Ricordiamocelo, e non si può non essere d'accordo con Lorenzo. Io aggiungerei soltanto che secondo me non è di categoria superiore, è alla pari delle migliori del campionato, diciamo, di quelle che gravitano in zona playoff, il Parma. Il resto va tutto dimostrato. Su questo sono... Però che non sia superiore agli altri sono d'accordo, perché ormai insomma prima doveva salvarsi con scioltezza l'anno che si è retrocessi, l'anno scorso doveva volare in Serie A, è arrivato 12°, quindi insomma tiriamo il freno a mano. Questo è Mark. Sì, certo che i 5 cambi aiutano gli allenatori, perché in panca ci sono Bernabé, Camara, Charpentier e Benedicia, Cosori, eccetera. Non sarà facile per Pecchia. Questo è il commento di Mark, che il traduttore, il correttore ha tradotto con dei nomi di giocatori fantasiosi, ma secondo me sono riuscito a decifrarli. E l'anno scorso Pecchia con i 5 cambi fece veramente la differenza. Posso aggiungere solo, anche se ovviamente è un parere modestissimo, ormai ci sono almeno 1, 2, 3 partite nel 90 minuti e i cambi ne creano un'altra, quindi effettivamente sono molto molto importanti. Ormai tornare indietro a 3 secondo me sarà impossibile, ormai allenatori, società si sono preparate in questo senso, e veramente c'è anche chi si deve abituare a giocare tante partite solo mezz'ora e fa la differenza così. E questo mi riferisco anche nell'eventualità a Mann, se non trovasse la continuità nei 90 minuti. Pausa, ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Ho una casa sfitta, ma con i tempi che corrono...
Con Affitto Solidale Sicuro hai le tutele economiche e legali che hai sempre cercato. Garanzie su alcuni obblighi dell'inquilino comprese.
Davvero?
Sì, con Affitto Solidale Sicuro puoi affittare a canone equo e diventare proprietario solidale. Così ti potrai garantire un reddito mensile e aiutare una famiglia in difficoltà. Hai un immobile sfitto? Cosa aspetti? Affittalo! Scopri di più su www.affittosicuroparma.it.
Nonno, ma cosa sono le barricate?
Luigi, delle barriere per la libertà. Io non c'ero quando le hanno fatte, ma mio padre sì. Era poco più che un ragazzo e a combattere i fascisti mi ha detto che c'erano proprio tutti.
Anche i bambini?
Non si è tirato indietro nessuno, perché a Parma i fascisti i passo un mega.
Per saperne di più, visita la mostra Alle Barricate, agosto 1922. La città, i protagonisti, la memoria. In programma a Palazzo Bossi Bocchi, sede di Fondazione Cariparma, strada al Ponte Caprazzucca 4, Parma. Fino al 18 dicembre a ingresso gratuito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci per la terza parte di Palla in Tribuna. Abbiamo con noi il direttore di Sportal.it, Mauro Corno. Ciao Mauro.
Ciao a tutti.
È un piacere risentirti sulle nostre
anche per me
frequenze. So che, insomma, ovviamente tu segui con un occhio particolare la Serie A, i Big, anche il Monza in particolare, però continui a seguire con Sportal anche la B. Allora ti chiedo cosa ha detto fino a questo momento la Serie B e cosa ha detto il Parma fino a questo momento.
Ma allora, la Serie B ha detto che Inzaghi a quanto pare è veramente un allenatore da serie cadetta, perché onestamente io non mi aspettavo una regina così in alto dopo gli ultimi anni travagliati, e non mi aspettavo un Benevento così in basso. Mi aspettavo purtroppo per il Pisa un contraccolpo forte, sì, dallo spareggio dello scorso anno. E purtroppo chiunque fosse arrivato al posto di D'Angelo avrebbe avuto problemi. Maran arrivava da stagioni un po' balbettanti e insomma il suo valore non è sotto esame di sicuro, però alla fine il Pisa è dovuto tornare sui propri passi e con un allenatore con cui si era lasciato tra l'altro piuttosto male, perché comunque è evidente che dopo uno spareggio perso e ci doveva essere magari una scintilla che dovesse magari far ripartire il tutto, invece non è successo. Ora il Pisa riparte con Maran e con D'Angelo, però insomma, è a fondo classifica, ecco. Bene il Bari che è l'unica squadra, credo, del calcio professionistico italiano ad aver mai perso. Ora non vogliamo gufarla i biancorossi, però questo pare dicano i dati. Il Parma un po' altalenante, insomma, non mi aspettavo la sconfitta casalinga con la Ternana. È sicuramente una squadra che comunque fino all'ultimo sarà lì davanti, anche perché è un allenatore che sa come si va in Serie A.
Eh sì, assolutamente. Allora c'è Bari-Brescia, che mi sembra proprio l'incontro di cartello, Nobili decadute, Cagliari-Venezia, ci sono anche delle partite interessanti in questo turno. E poi a Benevento debutta Cannavaro in panchina contro l'Ascoli.
Sì, è interessante, no? Vedere Cannavaro all'opera nel campionato italiano, sia pure nel campionato cadetto. Anche il Cagliari, insomma, sta faticando, poi è ovvio anche un momento difficile a livello umano, no? Sappiamo per Liverani, però adesso poi credo che il fatto che non ci sia questa pausa per la Serie B, per il Mondiale, consentirà comunque a tutte le società di ragionare in una maniera un po' differente, ecco, rispetto alla Serie A. Per cui il campionato è molto lungo, si gioca sempre, i correttivi si possono apportare, è chiaro che svincolati non ce ne sono poi in giro così tanti. A gennaio molti club metteranno le mani sul proprio organico, abbiamo sentito qualche giorno fa del possibile ritorno di Balotelli in Serie B proprio a Cagliari, per esempio, e insomma sarà comunque molto, molto interessante assistere al campionato cadetto quest'anno, perché non è retorica, ma è fin da inizio stagione che diciamo che è una seconda Serie A, visto il lignaggio della grande maggioranza delle squadre che quest'anno partecipano al torneo cadetto.
E invece allora facciamo un flash anche sulla Serie A, perché c'è un weekend che vede spiccare Inter-Roma, che si gioca domani, ma ci sono tantissime squadre e allenatori sotto esame. Insomma, la pausa è servita a rifiatare fino a un certo punto, con tantissimi infortunati, qualcuno che pensa già al Mondiale, ancora un campionato tutto da leggere.
Sì, un campionato ancora tutto da interpretare, soprattutto perché abbiamo visto, no, forse la scorsa domenica c'è stato un record assoluto, quello che abbiano perso tutte le big, no? Non era forse mai successo che nella stessa giornata per adesso Milan, Inter, Juventus, Roma e quant'altro. Si riparte, c'è una malata in assoluto che è la Juventus, un allenatore che secondo me sta facendo una fatica pazzesca, che ha un difetto fondamentale secondo me, quello di non essere ancora riuscito a far rendere Vlahovic. Sì. E io credo che il doppio centravanti con cui vorrà probabilmente scendere in campo con il Bologna non sia la soluzione giusta, perché Vlahovic ha bisogno di una squadra che gioca per lui. Se tu cominci a farlo giocare con Milik, che tra l'altro è uno che si sacrifica meno, vuol dire che tu porti ancora il serbo a sacrificarsi, a vedere meno la porta, a non segnare. Io non dico che sia Haaland Vlahovic, però non è neanche così lontano, secondo me, per cui vista l'età e vista veramente la capacità di vedere la porta. Allegri in questo momento, certo, ha perso un giocatore su cui ha impostato il mercato, la Juventus, vale a dire Pogba, però io onestamente avrei preso Milinkovic-Savic.
Anche perché sì, Pogba ha saltato 100 partite, se non sbaglio, nelle ultime tre stagioni.
Sì, però non salterà i mondiali, quindi quello per lui è importante, e credo anche che sia l'acquisto di Bremer sia la dimostrazione proprio di un po' di confusione, ecco, all'interno della Juventus, perché comunque ci sono dei giocatori abituati a giocare con un certo tipo di modulo, poi se li cambi, a differenza da difesa 3 e difesa 4 è molto marcata, soprattutto in Italia. Ma io credo che se ti danno 110.000 euro quanti ti hanno dati per De Ligt, tu non sia obbligato a investirne 50 su Bremer, in tutta sincerità. E poi manca tantissimo Chiesa a questa squadra, perché comunque è l'unico giocatore che con la sua forza, il suo dinamismo, consente veramente anche Vlahovic di sgravarsi di un peso, perché senza Chiesa Vlahovic si trova altri uomini attaccati, e poi gli mettono anche Milik per il quale devi correre, ma insomma io ho dei dubbi. L'Inter fatica, Inzaghi sta faticando, il Milan non credo possa fare il secondo miracolo di fila, la Roma vediamo se ci sarà Dybala, soprattutto purtroppo Dybala lo sapevamo, no? L'incognita di Dybala su cui valore non ci sono dubbi è sempre determinata dalla sua muscolatura, e purtroppo cominciano già i primi problemini. Quindi tutte hanno problemi davanti, e non è un caso che guardando la classifica abbiamo dei nomi poco noti, ecco, mettiamoli così, ai vertici.
E c'è un Udinese che davvero con regolarità periodica, poi andiamo concludendo, è un laboratorio alla scoperta di tantissimi giocatori comunque. Sembra avere una priorità nella scelta degli stranieri sconosciuti.
Sì, una capacità di andare a pescare dei giocatori all'estero che altre società non hanno. Esatto. Cioè, prendere Beto, per esempio, è stata una mossa, e soprattutto trattenerlo, è una mossa veramente importante. Poi Sottil aveva una voglia totale di mettersi alla prova in Serie A, e per adesso sta andando bene, dopo quanto di buono ha fatto ad Ascoli lo scorso anno, tra l'altro in cadetteria.
Esatto. Mauro, grazie per essere stato con noi, ci hai aiutato a guardarci questo weekend che ha davvero tante sfide, il calcio offre davvero tante partite interessanti. Mauro certo. Corno, Sportal.
Grazie a tutti, arrivederci.
Ciao. Noi siamo quasi in chiusura con Palla in Tribuna, vi ricordo domani c'è la radio cronaca della partita del Parma dalle 13.45, vi aspettiamo, io ringrazio in modo particolare Simonetta Collini che con qualche acrobazia ci ha permesso di ascoltare le conferenze, i contributi e di andare soprattutto in onda, che non è poco. Ciao a tutti!